vi dico un'altra cosa, ho riflettuto molto perché anche qua molte persone con grande simpatia, affetto, anche stima nei miei confronti, un po' immeritata, però mi hanno appunto detto questa difficoltà, cioè spesso i ragazzi arrivano ed è complesso. Ho fatto una proposta a un amico che lavora all'Ufficio Catechistico Nazionale, gli ho chiesto: togliete la creazione dai primi 3 anni del catechismo, toglietela, perché bisogna cercare di capire qual è il criterio del bambino. Cioè il bambino 6, 7, 8, direi anche 9 anni sta pensando all'origine del mondo? È il suo primo obiettivo? No, spesso glielo mettiamo noi. Spesso siamo noi a mettergli in testa di pensare all'origine del mondo, ma lui per la sua età non ci sta pensando. Lui sta pensando all'amore della mamma e del babbo, agli amichetti. E guardate che lo sto dicendo non per niente di psicologico, ma perché è un criterio biblico di cui vi avevo già parlato. Cioè, la Bibbia è la relazione tra Israele, cioè la Bibbia racconta la relazione tra Israele e il suo Dio. Prima questa relazione Israele l'ha vissuta nell'Esodo, quando è stato preso per i capelli e portato via dalla terra d'Egitto. E chi è questo Dio che mi porta via? Io sono il Dio che aveva già accompagnato le tribù di tuo padre, di tuo nonno e di tuo bisnonno, Abramo, Isacco e Giacobbe. Ah, molto piacere. Questo mi fa piacere. Ah, che bello. Allora, adesso vieni al Sinai e ci accordiamo. Io ti ho salvato per primo. Andiamo al Sinai. Al Sinai facciamo un patto dove chiedo anche a te un po' di responsabilità. Le famose 10 parole, ma che non sono. Non solo le 10 parole, cioè sì. I comandamenti sono appunto una formula sintetica di tutto ciò che invece il libro di Deuteronomio, Levitico, Numeri fanno. Sì. Solo dopo che scopre di essere liberato, anche questo ce lo siamo detti ma lo ribadisco subito, anche dopo che scopre di essere liberato dall'Egitto e scopre di essere poi liberato dall'esilio, lì conosce i miti babilonesi della creazione, il mito di Marduk, il mito dell'epopea di Gilgamesh, e lì da adulto il popolo di Israele, dopo aver sperimentato questo amore di Dio per secoli, questo accompagnamento di Dio, dice: ah, ecco, questo Dio non solo, scusa, l'ho ripetuto 100 volte ma lo ripeterò ancora, non solo questo Dio mi sta salvando adesso, ma fin dall'inizio, ma ha una maturità. È un popolo maturo che riesce a capire. Spiegare a un bambino che questo non se lo può mettere e ficcargli in testa il Dio creatore, non sto dicendo che è negativo, non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che anche nella catechesi forse dobbiamo rispettare un po' di più i tempi dei catechizzandi. Sarà diverso invece farlo con la catechesi degli adulti. Tottino, prego.
Quello che hai detto lo condivido a 100%, cioè nel senso. Però vedi, poi di fatto corsi contro la realtà. Qual è la realtà? La realtà è che quando, per esempio, la Chiesa, no, ti impone dei dogmi che diventano una palla al piede, che misura cresce tu in questa cosa? Cioè, vuol dire, nel 1900 è stato decretato che okay, deve essere così e basta. Ecco, se invece studi, ricerchi, cioè, dimostra, guarda che forse hai sbagliato, e questo non è possibile. Allora, quale può essere la verità? Cioè, che viene imposto questo e tu ci devi credere per forza, oppure lasciare spazio a teologi, a biblisti, a studiosi che invece rivedono certe cose. Purtroppo quando qualcuno mette il naso su queste cose ti tocca cacciarlo fuori dalla Chiesa, no? Quindi voglio dire, quello che dici tu dovrebbe essere la base di una ricerca, di una fede, di una crescita, però purtroppo la realtà a volte ti fa cozzare contro queste cose che un pochettino con questa palla al piede tu vai avanti,
sì, sì.
Anziché fare 1 chilometro fai 10 metri,
insomma. Sì, questa posizione di Tottino, come capiamo, un po' estrema forse rispetto a molti di noi, cioè un po', però questo dobbiamo chiedere, cioè secondo me mettersi le domande, e questa credo che sia sì un po' una polemica, un'affermazione, però è anche una domanda, cioè come andiamo avanti, questo ce lo dobbiamo chiedere. I cristiani arrivati sono cristiani che non camminano. I cristiani che ormai hanno tutto a posto sono cristiani che non stanno camminando. Quindi su questo io non so bene che cosa risponderti e direi che non posso neanche. Però certo, dobbiamo cercare di comprendere, ma adesso direi per noi il compito, dove non possiamo né decidere dogmi né decidere di non farli, però possiamo certamente aiutare i ragazzi del nostro catechismo a capire un po' meglio, col compito che capiamo noi per primi. Padre Mauro, io lo chiamo sempre Don Mauro da quando ero in facoltà, ma Padre Mauro mi aveva raccomandato l'anno scorso, facendo questo anno di Antico Testamento, di soffermarmi il più possibile su questi racconti. E infatti questo stiamo facendo. Ci soffermiamo il più possibile perché questi sono racconti fondativi. E se le fondamenta sono scarse, basta poco per buttar giù la casa. Perciò vi chiedo, su questo ci possiamo fermare quanto vogliamo, ci siamo fermati, non abbastanza certo, ma perché poi bisogna prendere, rileggere. Io già dal primo incontro che abbiamo fatto insieme, qualche cosa ho già modificato, perché a furia di leggere i racconti, poi un'altra cosa, oggi Totino sei nel ciclone, ma ricordo l'anno scorso Totino, quando appunto parlando della lettura della Bibbia, diceva no, bisogna leggerla continuativamente, cioè bisogna avere rispetto di questa continuità, e quest'anno stiamo facendo questo, proviamo a fare, e con i racconti di Genesi abbiamo visto quanto questo è utile. Vedete come, primo, stiamo entrando nel capitolo 4, stiamo entrando pian piano, ma questo era una cosa da fare fondamentale. Spero di avervi convinto, persuaso.
Sì, sì.
Non riuscirei a fare la stessa cosa nel vendere pentole, però questo spero di averlo fatto, di riuscirci. Che questo è il fondamento, e che dobbiamo andare al passo con la Chiesa, non solo per le cose che ci fanno piacere, ma anche con questo. E so che richiede fatica, perché richiede convertirsi. Non lo dico in senso spirituale o morale, lo dico in senso di testa. Bisogna cambiare testa. Lo so che abbiamo pensato, molti di noi, io mi ci metto in mezzo, che quello fosse un racconto storico, cioè che fosse un racconto sul come, e ci siamo spesso scontrati con persone che dicevano il contrario. Oggi ci viene chiesto di convertirci, cioè di non cambiare poi totalmente, perché non è che questo è frutto di adesso, come diceva Totino ancora una volta, poi mi paghi, questo non è frutto di un anno di lavoro, è frutto di decenni di libri, di studi, di discussioni, di convegni, dove pian piano all'inizio è stato pensato, quelli che all'inizio
nasce dalla conflittualità tra fede e scienza, per questo lo
certo.
In mente da questa spiegazione
assolutamente.
Se fosse stato questo conflitto tra scienza e fede, probabilmente non sarebbero arrivati a queste considerazioni.
Sì, però ecco, questo
e comunque sono molto d'accordo su quanto dice Dio, per la semplice ragione che bisogna credere da cristiani, bisogna credere per fede, bisogna allontanare la scienza rispetto a quello che c'è scritto lì. Se vogliamo dare una spiegazione alla Bibbia attraverso la scienza, non va bene. Noi dobbiamo credere per fede a questa e non certamente dare una spiegazione alle cose che tutti lo dice.
No, ma non c'è nessun conflitto secondo me tra fede e scienza, cioè quello che la Genesi ci troviamo sono le conoscenze scientifiche che loro avevano e quindi hanno trascritto, oltre che logicamente l'esperienza che hanno fatto di Dio da quando ero prigionieri, hanno fatto l'esperienza di Dio e le conoscenze di fede di scientifiche che avevano messo insieme è riuscito quello, quindi non c'è nessuna contraddizione a parere mio in quel periodo. È chiaro che adesso io so certe cose
che lui dice oggi il problema tra scienza e fede oggi
questo non c'è. Queste considerazioni che tu hai fatto attraverso la lettura di questo libro nascono proprio perché sono sorte in questi ultimi anni le conflittualità tra fede e scienza.
Sì, questo problema nasce principalmente nel 1700, come capiamo, quella è l'origine, ma prima già la teologia si metteva tante domande su questo. Poi alla fine del 1800, appunto, tutta la critica esegetica di cui noi prendiamo i frutti, di cui noi cogliamo i frutti, cioè il fatto che possiamo leggere la Bibbia cercando di capire i generi letterari, che dividiamo anche solamente un testo di poesia da un testo di prosa, questo è tutta, fa parte di quello studio scientifico teutonico fatto in Germania all'inizio, che era un po' bandito, dove si accostava, questo l'avevamo già detto, dove si accostava il testo antico della Bibbia al testo di Omero. Dicevano, come si studia il testo di Omero? Studiamo il testo della Bibbia. Certo, questo è evidente che impoverisce a livello di credenti, però questa è stata la base. E oggigiorno, se voi prendete un qualsiasi libro di esegesi, vi accorgete subito se è un ciarlatano o uno che ha studiato. vi accorgete immediatamente. Cioè, se uno che sta facendo paturni spirituali sulla scrittura, oppure se a partire ma voi avete un esempio straordinario nella vostra diocesi, il vescovo.
Il vescovo
è uno che ha studiato, uno che ha studiato continuamente la scrittura nella grammatica, nei generi letterari, nella logica, ha avuto uno dei più grandi professori di conoscenza della struttura analitica dell'ebraico prosaico, uno dei più grandi professori al mondo. Lui quando fa questo non è che viene a parlare dell'uomo dicendo Gesù è buono, Dio è buono. Certo che questo lo dice, questa è la nostra idea, è la nostra fede, ma tutto questo è basato su uno studio che scientifico che ha preso le radici da lì, dal 1800, dove certo gli scontri ci sono. Questo racconto per dirla con lei, questo ha avuto anche molti scontri tra teologi dogmatici e biblisti. Evidente, perché ci sono degli statuti, lo ripeto con quella formula, degli statuti epistemologici, ognuno deve seguire il proprio, ma questo fa parte delle scienze, anche le scienze teologiche. Per esempio, io ho studiato al biblico, la nostra licenza si chiama licenza in re biblica, cioè in scienza biblica, che sembra quasi una contraddizione, ma è questo, cioè studiare l'archeologia, studiare la lingua, studiare le altre culture, questo arricchisce, non è che impoverisce, anzi arricchisce ancora, credo che questo lei sia d'accordo, arricchisce anche la fede, perché uno che apre gli occhi, che è maturo, che è grande, adulto, ha una fede, si spera, un po' più solida rispetto a quando era bambino, che è cresciuto. Con l'esempio che facevo subito, che ho fatto forse altre volte, pensate voi, quando ci hanno battezzati, io sono stato battezzato un mese esatto, ci hanno dato quella vestina bianca, no? Che era piccolina, proporzionata al nostro corpo, che era proprio l'indice del dono della fede, del dono, non della purezza, ma il dono della fede. E quella vestina bianca oggi ci sta? Non più, neanche nella mano probabilmente non riusciamo a metterla. Speriamo che sia così anche della fede, che sia cresciuta anche quella con noi. Perché se è rimasta piccola come il giorno, e abbiamo tempo di fidarci, ma è rimasta così un po' nella bambagia, e appena qualcuno ci dice qualcosa di contrario non è maturo per poter, cioè, quindi lo capisco bene e mi fa molto piacere quando ci sono anche questi interventi. Anche ieri a Macomer ci sono stati moltissimi interventi, però perché è qualcosa che ci tocca, è qualcosa che fa parte di noi. E fa parte non solo dell'ambito spirituale, fa parte della nostra umanità intera, cioè dell'uomo e della donna. Bene,
io allora, infatti, prego. Non mi scandalizzerei che noi uomini analizziamo i due aspetti, cioè deve convivere necessariamente, dal punto di vista razionale, umano, io analizzo l'aspetto, diciamo così, della creazione, in funzione delle leggi fisiche e matematiche, però poi ciò dentro di me l'aspetto teologico, cristiano e di fede, quindi do un taglio da cadenza.
Cioè, perfetto,
non vedo nessuna conflittualità tra i due. Ecco perché la scienza fa il suo percorso e la fede ne fa
d'altro. L'importante è che non ognuno faccia il proprio, questo è importante. Non che a noi non ci interessa l'altro e noi siamo solo in questo alveo, noi ci interessiamo di entrambe le cose. Allora certo, come ieri mi è stato detto, certo ci sono poi quelli che dicono sì, ma voi credenti siete dei creduloni, non capita niente, va, amen, va, prendiamoci questo. L'importante è che non sia però per noi questo, che siamo solo creduloni. Questo c'era, se voi pensate, Soren Kierkegaard, il famoso filosofo danese, era uno che ha studiato, era uno poi dopo che si abbandona, lui dice mi abbandono alla fede, faccio il lancio della fede, ma dopo che ho cercato di capire, non come un credulone, però in questo entriamo più in ambiti che non sono i miei e che non so spaziare, anche perché ho molte più domande di voi in questo, perché mi sto formando e quindi ho bisogno di tempo. Non entriamo molto in questo, però credo che le domande e anche la diversità che c'è tra noi è una ricchezza. Il fatto che sono convinto che qualcuno non è assolutamente convinto di ciò che ho detto. Su ciò che ho detto però vi chiedo di rileggere questo. E appunto questa è voce più autorevole di Michele Coro. Ma più autorevole. Immensamente più autorevole di Michele Corò. Quindi magari leggerselo può aiutare, soprattutto non solo per questi due capitoli, che come vedete in un in un documento così grosso sono solo due pagine. Magari provare anche a guardare quali sono i nuovi criteri di verità anche nei Vangeli, ad esempio. Non nuovi criteri, sbaglio dicendo così, sembra che ci sia la rivoluzione. Criteri ammodernamente affermati, ecco, un approccio che è attuale, grazie. Ecco, così evitiamo questo moderno che mi stava uscendo male. Va bene, entriamo in Genesi 4, abbiamo poco tempo ma iniziamo con Genesi 4 proprio per entrare in questo racconto, e vedremo in questo racconto come appunto già il testo ci presenterà alcuni di questi criteri che non erano ancora molto conosciuti, perché appunto alcuni generi letterari non erano noti, alcuni criteri narratologici non erano noti. Per esempio, un criterio narrativo importante è quello della ironia. Ogni testo ha un'ironia, ogni nostro parlare ha un po' di ironia ogni tanto, e non è solo la battuta pungente, è anche il fatto di nascondere qualcosa nel parlare, nascondere qualche particolare. Una cosa ironica è la cicogna. Al bambino diciamo la cicogna, non è che lo stiamo prendendo in giro, è che il bambino non può capirlo immediatamente, o non sappiamo come spiegarglielo a volte, e allora c'è il criterio della cicogna. Ma anche questo è un linguaggio ironico che si porta avanti, quindi è proprio della nostra esperienza. Allora, Adamo conobbe Eva, siamo a 4.1. Adamo conobbe Eva, che concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Leggo oggi CEI, va bene? CEI 2008, poi facciamo gli appunti. Allora, primo appunto, primo versetto, primo appunto. Adam, vedete la Bibbia parla ancora di Adamo, ma Adam, l'umano, conobbe Eva. Conosciamo tutti questa perifrasi. Conoscere biblico, conoscere biblicamente. Ecco, questa è una di quelle altre cose che vi chiedo di misurare quando la diciamo. Perché nella Bibbia ricorre il verbo conoscere circa 1500 volte. Solo una trentina di volte ha questo significato di conoscenza biblica. Quindi non è che ogni conoscere biblico indica un rapporto sessuale. Tutt'altro. Anche c'è, per esempio, questo testo invece ha questa connotazione, e il fatto di conoscere biblico è proprio avere l'altro come partner di relazione piena. In questi testi il conoscere probabilmente vi ricorda qualcosa, il verbo conoscere, cosa vi ricorda?
Maria.
No, in questi testi di Genesi, questi che abbiamo letto, l'albero della conoscenza del bene e del male. Siamo in questo ambito della conoscenza, cioè siamo nell'ambito di prendere l'altro e di credere di conoscerlo. E la conoscenza, come sappiamo, questo l'avevamo già detto, è anche un possedere l'altro, un prenderlo. Quindi teniamo conto di questo criterio. Adam conobbe Eva, cioè entra in relazione con lei, prima volta del nostro racconto, prima volta che l'uomo conosce, che l'uomo entra in relazione sessuale con la sua donna. Conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino. Il parto fa dire a Eva, è lei che parla, e dà il nome al figlio, è lei a nominarlo il figlio. Infatti Caino deriva dal verbo canà, che vuol dire acquistare, e dice, dalla spiegazione, lo chiama Caino perché ha acquistato un uomo. In ebraico c'è et Adonai, che può voler dire o con il Signore, o dal Signore, o grazie al Signore. Non facciamo troppe sottigliezze, ma è interessante però. Ho acquistato, il verbo acquistare non è proprio il verbo del dono, non è proprio il verbo della gratuità, è un verbo di baratto, è un verbo di misurazione.
Anche nel nostro dialetto si usa dire comprai un bambino.
Siamo in questo ambito, e lo ha acquistato dal Signore. Oltretutto dice questo, una cosa curiosa anche in ebraico, dice caniti ish et Adonai, ho acquistato un ish, come l'uomo si era detto, io sono ish e tu sarai isha. Qua c'è il verso della donna, il verso di Eva, io ho acquistato un ish, Si sta mettendo, infatti, il marito non conta niente in questo concepimento, eh? L'ha già messo da parte. C'era stata quella bramosia del marito su di lei, il dominio del marito su di lei, adesso siamo al contrario. È lei che sta dominando su, dando il nome. Ricordate chi è che aveva dato il nome in Genesi 2? L'uomo dava il nome a tutti gli animali. Aveva il potere di darlo su. Ora e anche sulla donna, anche alla donna aveva dato il nome, quasi dominandola, dicendo lei è Isha, già la nomino io, la controllo io, adesso è lei a fare. Questo ci serve anche nel testo per dire che vedete come non c'è la colpa di uno dei due. Non è che uno è cattivo, la donna che ha preso il frutto e l'ha dato e l'uomo no, è così il contrario. Questo Adam, cioè questo umano fatto di maschio e femmina, fatto a immagine di Dio, vedete, ha la sua responsabilità in tutti e due gli ambiti. Quindi non è un testo antifemminista, controfemminista, tutt'altro. È un testo che sta mettendo la responsabilità umana. E poi, guardate la, come racconta, poi partorì ancora Abele, suo fratello. Sembra quasi un parto successivo, appena successivo. Qualcuno presuppone un gemello, qualcuno ha pensato a un gemello, anche perché i gemelli saranno importanti per il nostro racconto, eh? Pensate a Esaù e Giacobbe, ma anche altri fratelli, eh? Questo è il primo racconto di fraternità della Bibbia nel canone. E lo chiamò Abele, non dà alcun significato, ancora lei dà il nome, non dà il motivo per cui lo chiama Abele, mentre per Caino gli aveva dato il motivo, l'aveva acquistato. Attenzione, Caino è il primogenito, ci sarà sempre un problema, soprattutto in Genesi, con i primogeniti e anche con i più piccoli. Domenico, lei è primogenito?
L'ultimo.
Più piccolo, lei sarà sempre un problema per voi. Ci sarà sempre un problema nei rapporti nei rapporti di fraternità, ci sarà un vero e proprio problema, tra fratelli, perché ci sarà questa idea dell'acquisto, cioè l'idea del diritto. Chi ha diritto di primogenitura? Chi ha diritto, siamo in questo qua, chi ha diritto del maggior affetto? Chi deve essere guardato? Chi ha diritto a essere il primo? Questo è il testo di oggi, che prepara una lista di problemi fraterni che oggi noi non abbiamo più, Abele lo chiama. Cosa significa questo termine Abele? Chissà cosa significa. Fumo. Significa vapore, soffio. Significa proprio questo. Avete presente quando mettete l'acqua a bollire, per dire cose spirituali di alto rango, quando mettete l'acqua della pasta a bollire, sentite, portate in alto il coperchio, boom. Quanto dura quel boom? Quello lo chiamerete Abele. Quando da oggi in poi aprite il coperchio, chiamatelo Abele. E lo chiamate Abele anche per un altro motivo che credo vi piaccia di più. Perché un nostro amico biblico, Coelet, che credo che a tutti piaccia molto, un testo bello, straordinario, inizia il suo libro, e lo ripete tantissime volte, inizia il suo libro così: Evel Avelim col Avelim, col Evel, cioè Abele di Abeli, tutto è Abele, quello che noi traduciamo, vanità delle vanità, tutto è vanità, ma dice letteralmente Evel Avelim col Evel. Cioè tutto è come
soffio,
vanità in questo senso, non che uno è vano tutto pettinato bene, con la giacca, ma tutto è vano, cioè tutto risulta come un soffio, ciò che non è fatto con criterio, ma ci arriveremo. Quindi abbiamo questo personaggio, l'abbiamo già visto questo nei libri biblici e nei racconti biblici, come i nomi dei personaggi dicono già quale sarà la loro avventura, quale sarà anche la loro statura antropologica. E Abele sarà un soffio nel nostro racconto, scompare immediatamente, scompare subito, quasi senza far niente. Vedremo quale sarà il criterio. Ora Abele era pastore di greggi, di bestiame minuto letteralmente, poi vi dico perché, mentre Caino era lavoratore del suolo. Abbiamo anche due caratterizzazioni anche di mestiere, lavorative. uno agropastorali, siamo proprio nell'ambito di quello che in tedesco si chiama il Sitzinleben, cioè il posto nella vita. Questo racconto viene creato in un ambiente agropastorale, quindi per capirsi. E in un ambiente dove, se ci pensate, questo riguarda anche noi sardi, perché noi siamo un popolo biblico, perché capiamo bene la Bibbia per molte cose, c'è molta pastorizia e molta agricoltura. E quando il gregge dell'amico vicino pastore invade il mio terreno, te lo faccio pagare. Siamo qua, siamo in un ambito dove qualcuno fa pagare per niente. Oltretutto, ricordate probabilmente l'anno scorso quando avevo parlato della giustizia. Ricordo qualche faccia che qualcuno aveva detto: cosa sta dicendo questo? Era poi uno dei nostri primi incontri, quindi ancora non mi conoscevate bene. Della giustizia della legge del taglione. La ricordate probabilmente? La legge del taglione è sempre stata pensata come un'ingiustizia, come una sorta di violenza. Invece era proprio questo, cioè era dire: se tu mi togli un occhio, mi cavi un occhio, io non ti ammazzo, ti permetto solo, tra virgolette, di cavarmi un occhio, cioè di rendermi giusto per quello che faccio. Se per caso le tue greggi invadono il mio campo, non è che devo ammazzare tutta la famiglia con la faida per fartela pagare, no, ti rendo il dovuto. Qua siamo in questo ambito dove storicamente ci sono dei conflitti anche tra questi mestieri. Ecco, per tornare a ciò che diceva lei, adesso mi viene in mente, vede, nel 1800, quando i tedeschi hanno iniziato a studiare questi testi, hanno detto: ma questi testi non servono a niente, perché sono testi che raccontano degli scontri tra pastori e contadini. Chiuso. Vede, loro avevano detto una verità profonda, perché avevano compreso qual era il Sitzinleben, cioè il contesto culturale e sociale da dove partivano, ma non facevano l'altro passo, cioè iniziare a capire che questo testo, che poi è arrivato con la narrativa negli anni 60, che questo testo parla al lettore. Anche questo è solo una questione scientifica all'inizio, ma poi teologi, esegeti, biblisti, credenti hanno preso tutto questo. André Venin, per esempio, lui ha preso tutto questo dicendo: certo che parla al lettore, ma il lettore chi è? Lettore sono io. E allora, se parla a me, mi sta convocando, cioè mi sta chiedendo una risposta, una responsabilità, ed è questo che mi pare facciamo nella scuola della parola. Ultima cosa prima della pausa: due personaggi, Caino e Abele, scompaiono i genitori nel nostro racconto, non compaiono più, diventa una ancora una volta a tre, però, Caino, Abele, Dio, come prima era capitato così, Adam, Eva, Dio, oppure Adamo, Eva, il serpente. Vediamo quale sarà il corrispettivo del serpente anche in questo racconto. Non si chiamerà più serpente, si chiamerà in un altro modo, ma con caratteristiche molto simili. Pausa.